SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian. Bettino Craxi o era uno statista, se aveva diritto ai funerali di Stato e aveva anche diritto di essere curato da uomo libero in Italia, oppure era un farabutto. Queste le parole di Stefania Craxi, la figlia di Bettino Craxi, in difesa dell'operato del padre, che sono lo specchio di un giudizio politico e storico che è completamente divisivo in Italia, e noi ne parliamo a 25 anni di distanza dalla morte di Bettino Craxi ad Hammamet, e lo facciamo con Antonio Maria Orecchia, che è docente di storia contemporanea all'Università degli Studi dell'Insubria. Buongiorno professore, ben ritornato su Radio SBS.
Buongiorno a tutti, buongiorno Carlo, grazie dell'invito, mi fa molto piacere.
Prima di dare una valutazione difficilissima sull'operato politico di Bettino Craxi, ripercorriamo le tappe significative di quest'uomo politico milanese nato nel 1934, che si è spento nel 2000 ad Hammamet in una situazione che è stata definita da alcuni di esilio dorato, da altri di latitanza, da altri ancora una fuga dalle ingiustizie dal paese. Chi era Bettino Craxi?
Allora, la domanda è una domanda importante e non è facile rispondere a questo genere di domande, perché dare un giudizio storico su una figura come Bettino Craxi è abbastanza complicato. Comunque, proviamoci. In effetti, mi riaggancio a quello che hai detto tu. Per capire quanto Bettino Craxi sia stato divisivo, si possono fare due esempi che cito brevemente. Il primo è nel 1987, quando nel 1987, dopo 4 anni di governo, Bettino Craxi cede le redini del governo a Amintore Fanfani. Beh, nel 1987 Bettino Craxi è l'unica personalità vivente in Italia ad avere una statua al Museo delle Cere di Madame Tussaud a Londra, quindi una figura di caratura internazionale. Contemporaneamente però c'è l'altro lato della medaglia. Nel 1993, il 30 aprile, quindi 6 anni dopo, Bettino Craxi, uscendo dalla sua residenza romana, che era l'Hotel Raphael, viene ricoperto di insulti, di improperi da una folla inferocita che gli lancia monetine, soldi, lo irride e, come dire, lo insulta in tutti i modi. Ecco, in queste due, secondo me, in questi due esempi vi è tutta la figura di Craxi. E ancora, come dici tu, perché Craxi, quando muore, lui muore ad Hammamet in Tunisia, lui muore ed è ufficialmente un latitante dello Stato, perché era stato condannato, aveva 2 sentenze passate in giudicato per corruzione e per finanziamento illecito ai partiti. Però contemporaneamente il presidente del Consiglio di allora, che era Massimo D'Alema, propone i funerali di Stato, che vengono poi rifiutati dalla famiglia. Ecco, in queste contraddizioni c'è tutta la figura di Bettino Craxi, che comunque certamente è stato uno dei protagonisti, se non il protagonista, degli anni Ottanta del nostro paese, dell'Italia.
E a proposito di contraddizioni, ce n'è una che è relativa alle percentuali. Il Partito Socialista Italiano, preso in mano e lasciato poi nel biennio 93-95 da Bettino Craxi, ha avuto le peggiori percentuali di successo elettorale proprio poco prima dell'avvento di Craxi e subito dopo. Insomma, l'ha preso da zero, anche se non era così, e l'ha riportato a zero.
Sì, Bettino Craxi diventa segretario politico del Partito Socialista Italiano nel 1976, quindi in quell'Italia ancora percorsa dagli anni di piombo, e il partito è al 9,6%, quindi sta scivolando verso posizioni, diciamo, poco importanti nel 76. Nel 1987, alle elezioni dell'87, quindi 10 anni dopo, e dopo però 4 anni di governo, il Partito Socialista prende il 14,3, quindi una crescita anche importante, però contemporaneamente molti storici sottolineano che dopo tutti questi anni di governo e di potere prendere solo il 14,3% insomma non è che sia stato un gran successo. Per chi se lo ricorda, si parlava di onda lunga socialista, ma questa onda lunga poi alla fine non si era vista. E poi certamente, travolti dallo scandalo di Tangentopoli, il Partito Socialista praticamente implode su se stesso e in pratica scompare.
E allora, per capire come mai queste percentuali, questi numeri che erano buoni ma non buonissimi, come direbbe qualcuno, 14% al massimo, abbiano permesso a Bettino Craxi di essere il vero e proprio kingmaker della politica italiana negli anni Ottanta, bisogna capire il contesto, ovvero la battaglia all'ultimo respiro tra DC e Partito Comunista Italiano negli anni 70 e poi i risvolti negli anni 80.
Esattamente, la questione è molto semplice. Dopo i governi di solidarietà nazionale della seconda metà degli anni 70, dal 76 al 79, con in mezzo il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, quindi quando sembra che il Partito Comunista, sebbene ancora durante la Guerra Fredda, possa entrare al governo e a governare il paese, non da solo magari, ma insieme alla Democrazia Cristiana, relegando quindi il Partito Socialista a un ruolo assolutamente marginale, ecco, dopo invece questa stagione, con la fine degli anni 70, in Italia si apre un'altra stagione politica, che è quella definita del pentapartito, cioè il Partito Comunista torna all'opposizione e si crea una coalizione di partiti che governerà il paese per tutti gli anni 80, il famoso pentapartito, in cui all'interno c'è certo la Democrazia Cristiana, che è il partito più forte del paese, che però da sola non può governare, e insieme alla DC c'è appunto il Partito Socialista da una parte, insieme al Partito Socialdemocratico, che è più piccolo, ma insomma c'è, e il Partito Repubblicano e ancora anche il Partito Liberale. Ora è chiaro che questo governo, che forse era anche l'unico possibile, ma è un governo che contiene al suo interno cinque partiti che devono continuamente far vedere di esistere, è una coalizione, è un governo chiaramente molto litigioso, e in questa situazione emerge da questo punto di vista la furbizia politica di Craxi, che diventa l'ago della bilancia, tant'è che dopo la piccola esperienza di Giovanni Spadolini nel 1981-82, Bettino Craxi diventa presidente del Consiglio con solo il 14%, anzi meno, ma con l'11% dell'83, e diventa l'ago della bilancia però del paese. E in questo c'è il suo straordinario fiuto politico da questo punto di vista.
Noi siamo in collegamento con il docente di storia contemporanea dell'Università degli Studi dell'Insubria, Antonio Maria Orecchia, per ripercorrere le tappe della vita controversa di Bettino Craxi. In questi giorni ricorre il 25esimo anniversario della sua morte in latitanza ad Hammamet, una figura politica molto controversa, anche difficile da analizzare. A proposito di controversie, Antonio, il nome di Craxi è legato all'esplosione del debito pubblico in Italia negli anni Ottanta. È un'accusa ingiusta?
No, purtroppo è una cosa giusta. Ora, anche lì, giudicare i successi e gli insuccessi politici di Bettino Craxi non è una cosa semplice. Vi sono svariati esempi che possiamo fare, svariati fatti che sono stati compiuti, ma parlando del debito pubblico, è chiaro che se tra il 1980 e il 1990 il rapporto debito-PIL passò dal 55% al 95%, cioè una cifra francamente improponibile, considerando anche che il rapporto tra il deficit e il PIL era sempre sopra il 10%, considerate che oggi bisogna sotto il 3%, quindi tanto per carità. Questo fatto del debito pubblico è totalmente imputabile a quella politica, a quella stagione politica di cui Craxi era uno dei protagonisti, se non il protagonista, e non dobbiamo neanche dimenticarci che il debito pubblico è stato poi lasciato alle generazioni successive e lo stiamo pagando ancora oggi. Quindi la questione del debito pubblico è forse la grande questione. Però non è neanche l'unica, ragionando storicamente in quel periodo, perché quei governi e i 4 anni in particolare del governo di Bettino Craxi, che era un record per il periodo, videro anche altri momenti positivi, magari anche negativi.
Ecco, concentriamoci su quelli positivi. Da un certo punto di vista, Bettino Craxi, magari non in politica interna, ma in politica estera, è considerato come uno degli ultimi grandi statisti. Viene in mente il testa a testa con gli americani a Sigonella per il sequestro Achille Lauro, una presa di posizione che probabilmente sarebbe impensabile nell'Italia del 2025.
Sì, può essere. Il caso di Sigonella è molto significativo. Possiamo, se vuoi, possiamo riassumerlo. Siamo nell'ottobre del 1985, dei terroristi palestinesi sequestrano una nave da crociera italiana, la Achille Lauro, e uccidono un passeggero newyorkese che si chiamava Leon Klinghoffer, che peraltro era un ebreo newyorkese che era costretto sulla carrozzina. Era l'anniversario del suo anniversario di nozze. A quel punto Ronald Reagan esige di catturare e di poter processare lui i terroristi, e Craxi si oppone. L'Italia dice no agli Stati Uniti, siamo nel 1985, e con ragione peraltro, perché giustamente sosteneva Craxi, quei fatti erano accaduti in territorio italiano, nel senso che la nave, battendo bandiera italiana, era a tutti gli effetti territorio italiano, e Craxi dice no e non consegna i terroristi a Ronald Reagan. Addirittura, quando l'aereo che trasportava i terroristi viene fermato dai caccia americani e obbligato a atterrare a Sigonella, la base NATO di Sigonella, la Delta Force circonda i carabinieri, ma viene a sua volta circondata dalle forze militari italiane. E secondo il presidente Cossiga, se gli americani avessero tentato di prendere con la forza i terroristi, i nostri avrebbero sparato. Questo lo dice Cossiga, poi quanto ci si possa fidare è un altro discorso. Però in quel momento, in quel caso, realmente Bettino Craxi fece valere la sovranità nazionale. Peraltro, per concludere questa vicenda, Craxi ebbe anche sempre una politica con un occhio di riguardo nei confronti del mondo arabo, tant'è che dopo questo episodio, andando in Parlamento a riferire su quello che era successo, lui paragonò la lotta dei palestinesi e di Arafat addirittura a quella di Giuseppe Mazzini in Italia. Cioè, patriota o terrorista, punto di domanda. Ecco, anche questo era Bettino Craxi.
E veniamo allora al 1992, con l'esplosione di Mani Pulite e l'inizio del declino di questa figura di statista così controversa. Un Bettino Craxi che viene coinvolto dalle rivelazioni di Mario Chiesa e insiste e insisterà fino alla fine della sua vita che sì, il partito aveva preso soldi per il finanziamento proprio del partito stesso, ma che lui non si è arricchito di persona, e ha cercato più volte di coinvolgere l'intero arco politico. Come ha reagito Craxi di fronte alle accuse di Mani Pulite? Aveva altri modi per cavarsela, oppure era un declino inevitabile?
Allora, se mi permetti, la prendo un po' più alla larga, in questo senso qua, che senza ombra di dubbio Bettino Craxi, all'inizio degli anni Ottanta, la metà degli anni Ottanta, era stato uno dei pochissimi politici a comprendere i mutamenti in corso nella società italiana, a capire la necessità di modernizzare il paese e quindi anche a celebrare i valori dell'imprenditorialità, del consumismo, anche dell'individualismo. Notate che lui era segretario del partito che si chiamava socialista. Ecco, con gli anni però questa sua capacità di cogliere i mutamenti della società iniziarono a declinare. L'esempio tipico, per far capire che Craxi in quel momento, a mio parere, non coglieva più cosa stava accadendo nella società, sono i referendum del 1991, che era una questione elettorale per diminuire le preferenze. Tutti gli italiani avevano visto in quel referendum la possibilità, diciamo, di dare una svolta alla politica italiana, e Craxi invece invitò gli italiani a andare al mare e a non votare. Cioè, con la fine degli anni Ottanta, io credo che Craxi avesse perso questo suo fiuto innato nel capire i mutamenti della società. Quando scoppia Mani Pulite, infatti, Craxi all'inizio, per diversi mesi, Mani Pulite, ricordiamo, inizia proprio con l'arresto di un socialista, di Mario Chiesa, come hai giustamente detto tu, Craxi per i primi mesi nega risolutamente qualsiasi tipo di illegalità commessa dal suo partito, da se stesso e da tutti gli altri. Poi dopo, nel luglio del 1992, si alza in Parlamento e fa un discorso realmente molto forte, perché lui dice, ammette che buona parte del finanziamento politico era irregolare o illegale, e però aggiunge: se questa materia deve essere considerata una materia criminale, allora tutto il sistema politico è un sistema criminale.
Ciò che bisogna dire, che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale.
Vedete, anche qua il ragionamento di Craxi, che ha il coraggio di dire queste cose, perché è vero, era così, lo sappiamo, cioè c'era un sistema di tangenti e di illegalità, insomma, dove la morale se n'era andata, per così dire, di morale non si poteva più parlare, ma Craxi da un lato lo capisce, però la vede in questo modo, la questione è politica e non giudiziaria, cioè sistemiamola politicamente. Ora, Craxi aveva ragione, perché c'era un sistema di tangenti che finanziava i partiti, ma anche però un sistema di corruzione, di concussione, sono anche altri reati che vengono imputati a Craxi e a tutto il sistema, e però appunto la questione secondo Craxi è politica, e però in realtà sono stati commessi dei reati e su questo Craxi non ci sente.
Quindi se vogliamo ritornare al nostro punto di partenza, ci hai descritto bene perché la figlia a distanza di 25 anni, Stefania Craxi, insiste: o era uno statista e aveva diritto ai funerali di Stato, oppure no. E anche le reazioni alla morte di Craxi e dell'arco parlamentare sono state perlomeno diverse, non unanimi. Che valutazione possiamo dare allora a questa figura?
Diciamo, il giudizio storiografico è complesso, perché Craxi è anche l'uomo che ha per esempio fatto il concordato con la Chiesa Cattolica e finalmente quindi l'Italia fece finire, grazie a questo concordato che riguardava i patti lateranensi del 29, per esempio il concordato rappresentò la fine dello Stato confessionale in Italia. Craxi è anche quello che ha fatto scendere l'inflazione da oltre il 10% al 4,7 più o meno per cento. Però contemporaneamente, durante gli anni di Craxi, non furono fatte le riforme di cui il paese aveva assolutamente bisogno. La riforma della pubblica amministrazione non fu fatta, la riforma delle pensioni non fu fatta, soprattutto la riforma costituzionale non fu fatta, e poi soprattutto non si investì, a differenza di Reagan per esempio, nei nuovi grandi settori dell'innovazione, della computeristica, eccetera. Quindi dal punto di vista del Presidente del Consiglio ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. Certamente Tangentopoli travolge tutto il sistema politico e Craxi, anche per il suo coraggio, diventa il capro espiatorio. Però contemporaneamente ci sono dei processi che lo hanno condannato, appunto, con sentenza passata in giudicato per corruzione e per finanziamento illecito ai partiti. Ora, siamo sempre lì, e se la questione è puramente politica si deve fare un ragionamento, ma se oltre alla questione politica c'è anche la questione giudiziaria, però purtroppo i numeri sono questi e quindi il giudizio è molto complesso. Certamente io credo, se si vuole provare a dare veramente una chiusa, che Craxi ha sempre sostenuto di avere come idea quella dell'unità socialista, cioè di creare una sinistra grande che potesse alternarsi al governo con la Democrazia Cristiana. Però, e siamo sempre lì, il Partito Socialista era piccolo, Craxi pensava di diventare il capo di un vasto schieramento di sinistra, e come dire, indebolendo il Partito Comunista che aveva il triplo dei suoi voti, e quindi cioè, il progetto sarà anche ambizioso, ma è poco realistico.
Antonio Maria Orecchia, grazie per aver tratteggiato la storia di Bettino Craxi e la sua difficile eredità politica. Alla prossima.
Grazie molto a voi, alla prossima e buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.